potremo continuare il nostro viaggio attraverso la seconda lettera di Paolo ai Corinzi. In questi capitoli dove ci troviamo adesso, troviamo dei temi molto belli, molto sentiti, molto proprio che toccano, almeno tocca il mio intimo, perché per il soggetto che viene trattato. E stiamo vedendo in particolare questo fatto che siamo o che Dio ha un tesoro che ha nascosto in vasi di terra. E domenica scorsa abbiamo visto come questi vasi di terra è il nostro corpo. Abbiamo parlato del fatto che l'uomo è stato tratto dalla terra, fatto dalla polvere della terra, e che la donna non dice che è stato tratto dalla terra, ma dal fianco dell'uomo. Perciò questo potrebbe spiegare perché l'uomo ha meno paura di sporcarsi che la donna. Forse ci potrebbe dare qualche altra riflessione, qualcuno più divertente, altri più serie, che Dio ha preso una parte dal fianco dell'uomo, non ha preso una parte del capo per creare l'uomo, la bella donna, in modo che la donna non è superiore a lui, non signoreggia su di lui. Ma non ha preso neanche dal piede dell'uomo, un uomo che l'uomo potrebbe calpestarla, ma ha preso qualcosa dal fianco, in modo che l'uomo può amarla e avere quella compagnia dovuta. Ma con questa riflessione che Dio ha affidato questo tesoro ai vasi qual è la parola? Non duratura. Vasi corruttibili. Perché il nostro corpo, quando la nostra vita passa al Signore e questo corpo rimane qui, questo corpo si disfa, è corruttibile. Alla risurrezione il Signore cambierà il corpo in modo che è non più corruttibile, ma incorruttibile. Perché questo mortale deve rivestirsi immortalità. Questo corruttibile in incorruttibilità. E Dio ha scelto di affidare il suo tesoro in corpi imperfetti, in corpi che sono fragili, in corpi dove viviamo noi. Un tesoro, abbiamo notato, di solito dal punto di vista umano, viene custodito nelle casseforti. Sono custodite perché non può essere rubato, non può essere portato via. Eppure questo tesoro prezioso da parte di Dio, Lui ha scelto di custodirlo nei nostri corpi. E questa riflessione da domenica scorsa mi ha fatto molto pensare e mi ha fatto molto riflettere e mi ha fatto molto bene. Perché Dio si fida, si qual è la parola? Si custodisce il suo tesoro in noi. Ma vorrei cominciare stamattina, stiamo in questa fase del tesoro in vasi di terra, e voglio leggere quello che abbiamo commentato domenica scorsa. Abbiamo cominciato con versetto 7, credo, ma per riprendere il discorso del tesoro ho dovuto tornare qualche versetto indietro ancora. Così leggo del secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 5. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo ci dichiariamo vostri servi per amor di Gesù. Nel brano che Angela ha letto da Galati capitolo 5, ha cominciato qualche versetto prima, dove ha letto siate servi gli uni degli altri. E mi chiedo quanto questa riflessione che dobbiamo essere servi gli uni degli altri alla base su questo fatto qui che gli apostoli erano servi ai credenti della Chiesa. Perché in questo brano vediamo più dalla parte dell'apostolato, della parte che guida la Chiesa verso le persone della Chiesa, i membri della Chiesa. Perché vediamo molte volte noi e voi, e non stiamo confrontando noi credenti con voi non credenti, ma stiamo parlando di noi che abbiamo la responsabilità di amministrare il Vangelo a quelli che devono crescere nella fede. E come siamo servi? Noi per voi. Eppure in un altro brano c'è questo di essere servi gli uni agli altri. Ma non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amor di Cristo. Questo ha radice anche in quello che Gesù ha detto in Matteo e in Luca, quando c'era quel sermone sul monte, no? I più grandi fra di voi siano i vostri servi. Una cosa proprio contrario alla filosofia comune del nostro mondo. Versetto 6. Perché Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, e quella che risplende nei nostri cuori, per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Quel tesoro in noi che viene identificato qui. Dio che dice, fa splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori, che riflette il viso di Cristo. Perciò, quando la gente vede in noi che siamo figli di Dio, quando vedi in noi che siamo credenti, quando abbiamo l'opportunità di testimoniare della fede in Cristo, che cosa vedono? Forse come i fratelli nei primi capitoli di Atti, quando hanno chiesto, mi sembra, Pietro e Giovanni, erano arrestati e hanno fatto, fatto caso, hanno ricordato, hanno fatto peso al fatto che loro sono stati con Gesù. Perché erano uomini ignoranti, non educati. Ma noi abbiamo questo tesoro in base alla terra, affinché questa grande potenza sia attribuito a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, apostoli, ma non siamo ridotti all'estremo. Siamo perplessi, ma non siamo disperati. Ok? Molte volte vediamo o consideriamo una cosa come l'altra. Se siamo perplessi, molte volte siamo anche disperati. Ma lui dice, no, siamo perplessi, non capiamo tutto, ma non siamo disperati. Non siamo pronti a arrenderci, non siamo pronti a rinnegare la fede. Non siamo pronti a morire senza motivo. Siamo perseguitati, ma anche se siamo perseguitati non siamo abbandonati. Siamo atterrati, ma non siamo uccisi. E anche se questa è la testimonianza di Paolo riguardo agli apostoli e i missionari, i pastori che servivano la chiesa di Corinto, è lo stesso tipo di spirito che ogni credente dovrebbe imparare a mettere in pratica durante la sua vita. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Leggiamo questo. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Quest'idea di morire a noi stessi per vivere a Cristo è quello che testimoniamo al battesimo, no? Durante il corso prima del battesimo, studiando il battesimo, diciamo che, o insegniamo che il gesto del battesimo è proprio quella testimonianza che il candidato che viene battezzato dice: io muoio ai diritti di vivere la mia vita per risorgere a vivere la mia vita per Cristo. E che dichiarazione importantissima per ognuno di noi. Una responsabilità di vivere, perché anche la vita di Cristo si manifesta nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Qual è lo scopo per la nostra vita? E un scopo migliore di questo c'è? Il motivo perché viviamo, quello che vogliamo dimostrare o fa vedere attraverso la nostra vita, c'è qualcosa migliore di questo? Affinché anche la vita di Cristo si manifesti nella nostra carne mortale. Non è da poco. è tutto questo. Di modo che la morte opera in noi. Di modo che la morte opera in noi. Di considerarci morti al peccato, ma vivi a Cristo. C'è un altro brano dove Paolo spiega che si mette in croce ogni giorno. Perché la nostra carne desidera vivere per i suoi piaceri. Ma il desiderio di Dio e viviamo per il suo desiderio. E anche se ci mettiamo in croce ogni giorno, la carne cerca di risorgere ogni giorno. Paolo aveva questo problema. L'ha confessato. Perciò non dobbiamo sorprenderci che se dovessimo anche noi avere questo problema che la carne cerca di sopraffarci ogni giorno. La risposta di Paolo? Crocifiggila ogni giorno. Mette a morte il tuo corpo ogni giorno, in modo che Cristo può manifestarsi nella nostra vita, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. E qui vediamo proprio quel contrasto che dicevo prima, che Paolo sta parlando dal punto di vista suo e i suoi colleghi di apostoli e responsabili della Chiesa verso i membri di Chiesa. Noi siamo duri con noi stessi perché la vita può essere manifestata in voi, siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto. Perciò parlo. Ho creduto. Perciò parlo. Quando testimoniamo di Cristo, che cosa testimoniamo? Facciamo una riflessione civile. Siamo chiamati al tribunale e dobbiamo metterci su la sedia dove depongono i testimoni. Questi testimoni che cosa fanno? Che cosa raccontano?
Dicono solo che cosa hanno visto, hanno sentito.
Quello che hanno sentito, quello che hanno visto, quello che hanno sperimentato, di quella cosa per il quale l'imputato è portato in questione. Il testimone deve inventare qualcosa? Il testimone dovrebbe farsi valere, perché non è per i testimoni che siamo lì, ma a capire se questa persona è colpevole o innocente delle accuse. Per dire, quando testimoniamo di Cristo, che cos'è la testimonianza che diamo? Parliamo di quello che abbiamo sperimentato da Dio. Parliamo di quello che abbiamo trovato nella sua parola. Testimoniamo delle cose per le quali siamo convinti, che viene da una convinzione che Lui ci ha dato. Parole come io credo che, o secondo me è, o qualcosa che dimostra la mia opinione, non è testimonianza. L'autorità non è quello che penso, ma quello che credo dalla convinzione che Cristo mi ha dato. Perciò ho creduto, perciò ho parlato. Se non fossi credente, se non avessi creduto, come avrei potuto parlare? Siamo abituati troppo alle persone che parlano dalla loro testa. E a volte siamo sopraffatti dalle contraddizioni che sentiamo, perché dicono questo oggi, ma ha detto quello ieri. E allora non sappiamo che cosa che credono veramente, o non sappiamo qual è l'autorità dietro quello che credono. Mentre noi che parliamo di Cristo, che testimoniamo di Cristo, c'è una convinzione. E quando sentiamo le parole, le persone che parlano con convinzione, siamo più proposti a ascoltare meglio. Perché capiamo che, questa cosa è veramente sentito. È curioso come il paragone di come Gesù parlava e gli scribi parlavano. Perché Gesù parlava con autorità e al confronto sembrava che gli scribi raccontavano barzellette. E da dove viene un'autorità nostra di parlare di Cristo? Matteo 28, 19-20, dove Gesù dice: tutta l'autorità mi è stato dato in cielo e sulla terra. All'inizio del Vangelo, se ti butti giù e mi dà culto, io ti darò tutte queste cose. Ma si dà il culto solo a Dio, non a te. Questo all'inizio di Matteo e Luca. Alla fine, finalmente, tutta l'autorità mi è stato dato in cielo e sulla terra. Non è detto questo all'inizio. Perché anche se era destinato ad avere quell'autorità, non ha passato per la croce ancora. Era dopo la risurrezione che lui poteva dire: ogni autorità mi è stato dato in cielo e sulla terra. Perciò voi andate, fate i miei discepoli, battezzarli nel nome del Padre, del Figlio e Spirito Santo, insegnandoli di osservare tutte le cose. Ed ecco, io sono con voi. La prossima parola? Tutti i giorni. Non è che un giorno sì e un giorno no. Un giorno sì e sei no. Un giorno sì e 364 no. Ma lui ha l'autorità. E lui ci manda a fare discepoli, a battezzarli, a insegnarli. E lui ci accompagna in questo processo perché viene fatto bene. Perciò io ho creduto, perciò parlo. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Perché finché non c'è la convinzione di credere, che cosa abbiamo da dire? Diversi di voi avete sentito la frase nel discepolato, quando dico: temo che una buona parte della gente mancherà il paradiso per 40 centimetri. Ricordate questo? E ogni volta che faccio quell'esempio, dico: ma com'è possibile? Solo 40 centimetri? Sì. Perché a volte scambiamo il credere per sapere. Io so questo, perciò lo credo. Ma quando guardiamo a Romani 10, 9 e 10, è molto chiaro, possiamo andare anche a Giovanni 3, che quel credere non è qualcosa che sappiamo qua, ma una convinzione che abbiamo qui. Perché se con la bocca hai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con la testa, differenza fra credere qui e credere qua? Moriresti per qualcosa che credi qua? Probabilmente no. Ma è come l'opinione di qualsiasi altra persona. Ma il credere con cuore e quante persone incontriamo giorno per giorno che dice: io credo in Dio, io credo in Gesù Cristo, io credo nella Vergine Maria, io credo nella risurrezione, io credo in questo. ma credi Dio? O credi quello che avete sentito riguardo a Dio? Credi quello che hanno detto i cani? O credi che quella è la verità di Dio? Fra il sapere e la convinzione nel cuore è quello che cambia tutto. Anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi in Gesù. Per quelle persone che credono nella testa, qual è la prova di 9? Per capire se è qualcosa che sanno o è qualcosa che credono. E la prova di 9 è quello là. Tu credi che Dio ti risorgerà? Ah, speriamo! Ah, è quello che dice i capi della Chiesa, è quello che diciamo nel io credo. Ma ci credi veramente? Perché chi crede è convinto che risorgerà per passare l'eternità con il Signore. Non è quello che dice i Romani 10, 9-10 che abbiamo detto un attimo fa? Perché con la bocca si crede per ottenere la giustizia? No, aspetta. Se uno confessa con la bocca Gesù come Signore e credi col cuore che Dio gli ha risuscitato dalla morte, sarai salvato. Perché è con il cuore che si crede per ottenere la giustizia. Perciò poiché Dio tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Romani 8, Dio ci ha dato il suo spirito, che attesta con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Giovanni 1. Lui è venuto nel mondo e il mondo non l'ha riconosciuto. Non ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non hanno riconosciuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Perciò il fatto che mia mamma, mia nonna, mia bisbis, mia trisbis hanno creduto questo, e allora... Ma la cosa che non capiscono è se la mamma, la nonna, la bisnonna, eccetera, potesse comunicare oggi, tutti direbbero non farlo! Credi in lui! Perché se sono morti senza Cristo, diranno abbiamo sbagliato. Lui è la salvezza. Troppo tardi per noi, ma tu puoi salvarti. E se mamma e nonna e bis sono già credenti o erano credenti, diranno sì, credi in Cristo, perché è vero. Ma tu credi veramente? O sapete veramente che colui che ha risuscitato Gesù Cristo risusciterà anche voi con Gesù? Gesù è veramente risuscitato? La risposta è sì, è veramente risuscitato. Ma tu credi veramente questo? O lo dici perché sai che devi dire così? Sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci fa comparire con voi alla sua presenza. Perciò colui che risusciterà noi come apostoli, come responsabili di Chiesa, non saremo soli quando siamo con Cristo. Perché ci sarete anche voi, perché avete creduto veramente queste cose. Ci farà comparire con voi alla sua presenza. E tutto ciò infatti avviene per voi. Non avviene per noi, dice. Non dice questo. Anche perché hanno già ricevuto questo. Tutto ciò, infatti, avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Vedete la matematica in questo? Che matematica vedete? Io vedo l'addizione e la moltiplicazione. Perché noi, io, lui, quell'altro, io più lui più quell'altro. Ma quando mettiamo insieme un gran numero di persone, c'è una moltiplicazione. Il numero cresce di più per addizione o per moltiplicazione? Uno più uno fa due, due più due fa quattro, quattro più quattro fa otto, otto più otto fa 16, 16 più 16 fa 32, 32 più 32 fa 64. Ma 1 per 2 fa 2, 2 per 2 fa 4, 4 per 2 fa 8, 8 per 8 fa... Forse la prima volta facevo più la moltiplicazione che altro. Tutto ciò avviene per voi, affinché la grazia se qualcosa abbonda, che cosa significa? È giusto giusto? O è stra molto in più? Okay? Non è, la grazia non è una cosa che Dio dà come un seme qua, un seme là, un seme là, un seme là. Ma mi sembra che la grazia è qualcosa che lui vuole dare in manciate al confronto di uno per uno. Come la sua grazia è così grande, è così più di quello che possiamo pensare o immaginare. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo dei numeri maggiori di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Perché tutto questo, a che cosa ci porta a fare? Se non il ringraziamento. Il ringraziamento sembra di essere una cosa che comincia a sparire dalla nostra vita, dal nostro mondo. Il ringraziamento non è una cosa che viene naturale. Mi sembra che Danilo dice grazie molto spesso. Ma quando era più piccolo, qualcuno dava qualcosa a Danilo. Che cosa dici? Grazie. È una cosa che viene con l'educazione di un bambino. Ma è una cosa che dovrebbe essere naturale per colui che è in Cristo, che è coperta da tutta questa grazia di Dio nella nostra vita. E questa grandezza di riconoscimento di una fede che non vacilla è merito nostro. Perciò dovrebbe essere cosa più naturale dire grazie Padre. Grazie per come hai dimostrato la tua grazia. Grazie per come stai dimostrando la tua grazia. Grazie per la tua fedeltà. E quante di queste cose che porta con la moltiplicazione di chi crede, porta, moltiplica ringraziamento a Dio. Che bellezza. Che grandezza, che responsabilità che abbiamo. Un problema è che la nostra memoria spesse volte è troppo corta. Perciò mi piace Pietro che quante volte nella sua lettera dice ricordatevi non è così tanto che non sappiamo, ma abbiamo dimenticato a ricordare. E questa bontà del quale Lui ha sovrabbondato nella sua grazia verso di noi, che ci porta il ringraziamento a Dio. E viene moltiplicato questo ringraziamento di Dio. Sia quelli che ci hanno portato il Vangelo, sia noi che abbiamo ricevuto il Vangelo, sia loro che crederanno attraverso la nostra testimonianza di quello che Cristo ha fatto per noi. In modo che questa moltiplicazione di ringraziamento possa continuare alla gloria di Dio. E Signore, ti ringraziamo perché stamattina ci hai fatto riflettere di nuovo sulla vita che ci hai donato, la fede che ci ha permesso di credere le tue promesse, la convinzione della veracità di quello che abbiamo imparato da te, che ci porta a riconoscerti in ogni cosa e di ringraziarti perché tutte le cose vengono secondo la tua grazia che hai abbondato nel nostro confronto. E Signore, la prima cosa che vogliamo dire e l'ultimo che abbiamo letto, grazie per la tua fedeltà e come ti dimostra la fedeltà confermando nei nostri cuori la salvezza che ci hai procurato. Ma Signore, ci porta anche a capire qual è il nostro ruolo nel crescere della fede, di essere testimoni della tua grazia e la tua fedeltà, in modo che possiamo che il ringraziamento moltiplica la tua gloria per il nostro